Allora, io volevo fare un pochino, sarò veloce così magari poi riusciamo a parlare un po' magari, sulla situazione lombarda. Poi magari facciamo un tandem, nel senso che io faccio un discorso più generale su quello che è la situazione in Lombardia sulla sanità e magari Allegra poi ci fa un riassunto su com'è la situazione dei consultori pubblici milanesi, qual è l'esito della mappatura che abbiamo fatto adesso. Allora, premessa. Formigoni non ha bisogno di dimostrare a nessuno che è Cellino, mentre Cota e la Polverini, o la Tarzia in caso, devono in questo punto in cui sono dimostrare di essere più Cellini dei Cellini. Per cui l'errore probabilmente, spero che sia un errore, lo spero veramente, che stanno facendo in Piemonte e in Lazio è quello di andare con un atto frontale, no? La legge Tarzia, e da quello che mi avete detto, che vedo da quello che dovrebbe essere questa delibera Ferrero, mi sembrano delle fotocopie un po' rimaneggiate di un vecchio progetto nazionale del Movimento per la Vita di modifica dei consultori, che è stato insabbiato, l'avevano proposto come legge nazionale, è finito in un cassetto perché era assolutamente improponibile, e mi sembra con qualche variante, con delle un po' modificato, lo stanno provando a proporre a questo punto a livello regionale. In Lombardia, appunto, siccome non hanno bisogno di dimostrare di essere Cellini, secondo me hanno lavorato molto meglio, e di questo dobbiamo cospargerci il capo di cenere perché, lavorando con un accerchiamento e non con uno scontro frontale, uno se ne accorge quando forse è troppo tardi. Due cose molto veloci su com'è il sistema sanitario in Lombardia, che credo che sia per il momento un modello unico che poi stanno probabilmente adattando o cercando di prendere ad esempio anche nelle altre regioni. Da noi lo sfracello è iniziato nel 97-98, quando è stata introdotta la riforma sanitaria lombarda, la famosa legge Borsani, io adesso qui sintetizzo velocissimamente, sarebbe da dedicare un incontro solo a questo, ma i tre punti su cui ha lavorato la riforma Borsani sono equiparare completamente il privato al pubblico, cioè chi fornisce un'assistenza sanitaria pubblica e chi fornisce l'assistenza sanitaria privata li mettiamo sullo stesso piano di concorrenza, sotto la falsa illusione che il cittadino in questo modo è libero di scegliere. Io in questo modo agevolo i miei amici, gli ospedali privati, il San Raffaele, Don Verzè, Multimedica e tutto l'associazionismo cattolico che si occupa del sociale. Primo. Seconda cosa, divido l'ente erogatore, chi paga, da chi fornisce il servizio, per cui non è più un ente che fornisce l'assistenza sanitaria più il convenzionato. Io, regione, pago la prestazione, l'utente va da chi vuole, il servizio che fornisce la prestazione la certifica o l'autocertifica nel caso dei consultori e io, regione, poi pago. Terzo passaggio, e questo riguarda anche, mi sembra, tutti, credo che riguardi anche servizi come i centri, a Milano si chiamano CMTS, poi adesso. Separo tutto quello che è sanitario da tutto quello che è socio-assistenziale o comunque che ha una componente di assistenza sociale non solo sanitaria, per cui divido nella gestione tutto quello che è sanitario e tutti i servizi assistenziali, per cui consultori, SERT, neuropsichiatria infantile, assistenza domiciliare e credo anche i CMTS, vengono gestiti a parte. E in questo modo li gestisco meglio e trovo anche modo di dare in una maniera più organizzata, più consistente, la possibilità a tutto il privato sociale che si muove soprattutto su questo fronte di poter accedere, organizzare strutture e magari io decido di retribuirlo tramite i famosi voucher. Cioè l'assistenza domiciliare all'anziano non sei più tu cittadino che vai alla struttura pubblica e la ottieni. Io ti do un voucher, un buono, e tu te lo spendi come meglio credi, privato, pubblico. Come meglio credi. Questo è stato la grossa devastazione della sanità lombarda. È iniziata alla fine degli anni 90 e sta producendo dei danni incalcolabili. Della vicenda Santa Rita, immagino che saprete tutto anche voi che state in Piemonte, quello è stato il caso più lampante. Nel momento in cui io ti pago a prestazione, tu clinica privata, gonfi le prestazioni, fai prestazioni non necessarie, tagli il seno a donne a cui non c'è nessuno bisogno di toglierlo e via così, facendo fatturati di miliardi. Sul fronte consultori, come dicevo, non c'è stato un attacco frontale, diciamo che c'è un accerchiamento in corso. hanno prodotto, questo qui è il pacchettino che riguarda tutte le delibere che ha fatto la Regione Lombardia riguardanti i consultori negli ultimi 10 anni, hanno cominciato con, nel 2001 a fare alcune modifiche e nel 2010 c'è stata una raffica di delibere che sono andate nel senso di quello che sta avvenendo in Regione Piemonte e quello che vogliono fare anche il Lazio, ma che di cui Lombardia non ci si è resi conto pienamente. L'obiettivo di Formigoni, più che far passare l'ideologia, è far prendere i soldi agli amici, Compagnia delle Opere, Associazionismo Cattolico, eccetera, per cui non era tanto la necessità, faccio l'impatto, rompo le palle subito. Prima costruisco un sistema per cui do i soldi, poi l'ideologia al limite viene dopo. Nel 2001 è stato fatto un passaggio fondamentale, nell'equiparazione dei servizi consultoriali, hanno fatto una delibera in cui hanno equiparato servizi consultoriali pubblici ai servizi consultoriali privati. Ricordo, beh, noi qui abbiamo ancora a Milano l'AIED, non so se c'è sicuramente il CEMP, c'è il CPD, insomma consultori privati laici sono pochini, diciamo, credo che siano 3 o 4, tutti gli altri sono cattolici. Nel 2000 ce n'erano una trentina in tutto, tra privati, laici e cattolici. In 10 anni si sono duplicati, abbiamo 62 consultori privati, mentre i consultori
gli accreditati.
Mentre per quanto riguarda i pubblici, nel fine degli anni 90 in Lombardia erano 288, adesso sono 151, per cui abbiamo dimezzato praticamente i consultori pubblici e duplicato quelli che chiamano consultori privati accreditati. Notare l'interessante, il termine linguistico, non si parla più di consultori pubblici e di consultori privati, si parla genericamente di consultori accreditati, si mettono sullo stesso identico piano, no? Per cui tu leggi ste delibere e vedi consultori accreditati, cosa che ha provocato alcuni problemi, perché nel momento in cui metti, fai un elenco di caratteristiche a cui deve sottostare un consultorio per essere accreditato, salta fuori che il consultorio, per esempio quello qui a Milano di Castelvetro, non ha un consultorio pubblico, che è stato pubblico fino adesso, che ha sempre funzionato, non rientra nei parametri per essere accreditato. E quindi cominciano ad esserci dei problemi perché quel consultorio lì è a rischio chiusura. Altra cosa molto interessante è che io equiparo sì i consultori pubblici ai consultori privati, ma faccio in deroga tutte le norme nazionali, e questo mi piacerebbe capire come hanno potuto farlo senza che nessuno abbia fatto un ricorso, un'opposizione né niente, il consultorio privato in deroga tutte le norme può non occuparsi di 194 e non fare niente per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza. Sono equiparati, ma loro possono non fare tutta questa parte.
No? Anche da noi c'è il cattolico.
Esatto. Non possono. Cioè io li equiparo da un punto di vista tariffario, di tipo di accreditazione, sì. Però non si capisce in base a una legge che è la 405, che è quella che istituisce il consultorio, come hanno potuto fare questo. Quelli privati possono non farlo, possono non occuparsi di 194. Quindi abbiamo visto questa cosa per cui i consultori, ad un certo punto c'è stato questo boom, no? Da 30 che erano sono diventati 63. Nell'ultimo anno abbiamo avuto una serie di delibera raffica, di rifinanziamenti, perché soprattutto il sistema per far avere soldo al privato è il finanziamento di quelle che vengono chiamate prestazioni non tariffabili. Cioè se io faccio una visita ginecologica, è una visita ginecologica. Se faccio un certificato medico, è un certificato medico. Se faccio del counseling, quella che chiamano, vogliono anche fare appunto dei corsi di formazione finanziati dalla regione, di consulente familiare, che mi spiegheranno mai chi è sto consulente, che fa, questa è già una cosa più difficilmente quantificabile. Se io faccio dell'assistenza a domicilio, non si capisce, non specificata a che, anche questa è una cosa che io, consultorio privato, autocertifico, ma che faccio in pratica non lo sappiamo. A noi è arrivato, c'era entrata una pulce nell'orecchio un annetto fa, quando è venuta qua una ragazza di un'associazione di volontariato evidentemente cattolico, con una richiesta un po' confusa, ma di fatto ci chiedeva di passare loro delle utenti, mamme immigrate in difficoltà a cui loro davano un'assistenza perché partecipavano a un finanziamento specifico. Quando noi abbiamo chiesto ma che tipo di aiuto dà a queste mamme immigrate in difficoltà, e sono da sole ma le accompagniamo in ospedale a fare gli esami, andiamo a trovarle a casa, ci beviamo un caffè, gli facciamo compagnia. E lui dice, ok, e queste non avevano utenti e cercavano disperatamente, avevano cercato il contatto con noi perché noi lavoriamo sostanzialmente con i migranti, per avere degli utenti, per vedere se riuscivamo a rigirargli dell'utenza. Uno dei sistemi con cui prendono soldi è anche in base al numero degli utenti, per cui in base al numero degli utenti serviti durante l'anno ricevono più o meno finanziamenti. Notare, il consultorio pubblico magari fa delle cose piccole nelle scuole mirate, con le classi, eccetera. Se tu vai, fai un incontro con tutta la scolaresca, un'assemblea in cui non riesci a passare niente, perché con 700 persone cosa passi, però prendi un pacco di soldi, no? Servizi che i consultori pubblici non possono fare perché hanno il personale arrisicato, questi hanno i volontari, appunto il volontariato è la nostra disgrazia, hanno il volontariato e possono fare anche cose di questo genere. Ultimo passaggio della vicenda è il fondo Nasco, e su questo noi dobbiamo, io me lo sono riguardata un pochettino bene, dobbiamo fare un'autocritica terribile, cospargerci il capo di cenere, perché noi abbiamo guardato il dito che era la somma irrisoria che verrà data alle donne che scelgono di non abortire, che sono 250 euro al mese per qualche mese che ce fanno. Noi abbiamo guardato questo dicendo sì, vabbè, e non siamo andati a guardare quello che comporta questo fondo Nasco, perché comporta per l'appunto una realizzazione di un registro di tutte le associazioni di volontariato che fa il centro aiuto alla vita sparsi per tutta la regione, e una forma che, bontà divina, è sono linee guida, quindi non è nemmeno una delibera, il consultorio, nel momento in cui gli arriva lì una donna che vuole abortire per problemi economici, deve, e questo deve me lo devono un attimo spiegare, deve metterla in contatto col centro aiuto alla vita più vicino. E con altre cose che mi sembravano, assomigliano molto a quello che ci avete raccontato voi per quanto riguarda la delibera Ferrero. Per cui questa è appena arrivata, il fondo Nasco l'hanno istituito meno di un anno fa e hanno fatto le delibere applicative, se non mi sbaglio, in autunno, e siamo arrivati a questo punto qua. Chiaro, qui non c'è un attacco frontale, le donne non si svegliano, nel senso che siamo arrivati a questa situazione di accerchiamento senza che ce ne fossimo, che ce ne potessimo rendere conto. Forse potevamo rendercene conto. C'è anche da dire che una domanda che ci facevamo è: le donne e le femministe, il movimento delle donne nel consultorio pubblico non ci vanno. A uno degli ultimi incontri che avevamo fatto un po' di mesi fa con altre realtà milanesi, c'era stato un incontro sui consultori, eccetera, io ho detto alle presenti: alzate la mano chi di voi va in un consultorio pubblico. Ero l'unica, no? Per cui c'è proprio una mancanza di interesse anche a andare a sollecitare, sostenere un servizio che ti serve. Mi viene anche da dire, io sono d'accordo per esempio sulla critica che fai tu all'istituzione consultorio quale strumento di controllo, però è anche vero che non tutti, per fortuna, i consultori pubblici sono così. Abbiamo ancora, a Milano ne abbiamo ancora 18, poi ci racconti magari bene come. Ci sono ancora alcuni posti dove ci sono operatrici motivate che lavorano bene, che non ti istituzionalizzano, che ti danno l'informazione.
Resta il fatto che un consultorio deve essere un posto di dibattito, di cultura.
Esatto, questo non c'è
e
più.
E che il medico, l'ambulatorio deve essere fuori, perché tu devi dirigere, scegliere il medico che si comporta,
allora,
come
fino
vuoi tu,
a...
e non il medico, okay, che deve dirigere
fino
te.
Alla riforma fino alla riforma della sanità lombarda nei consultori pubblici io ho avuto modo di farne anche parte e ho avuto modo di valutare che era una cosa che serviva. C'erano i comitati degli utenti nei consultori, c'era il medico, l'ostetrica, l'equipe, ma il medico, l'ostetrica e l'equipe sottostavano in qualche modo, dovevano comunque per forza relazionarsi al comitato degli utenti o comunque al comitato di gestione di cui facevano parte anche il comune piuttosto che altre realtà, che dicevano: ok, ma in questo territorio qua alle donne, le donne in questo momento hanno bisogno di questo, quindi non interromperci i coglioni con questa storia, dateci il servizio che ci serve. Ed era uno strumento di sprone molto mal visto dall'equipe di medici, perché ci ritenevano delle grandi rompipalle, però siamo qui, siamo sul territorio, lo conosciamo, noi vi diciamo quello che a noi serve che voi come equipe ci diate in termini di competenza. Questo non c'è più, non c'è più nessun tipo di controllo.
Nel tempo non può esserci, perché mi veniva, il consultorio è consultorio, l'ambulatorio è ambulatorio, non c'è niente da fare, non puoi mescolare due cose, ogni consultorio diventa ambulatorio. Perché se c'è dentro un medico diventa ambulatorio.
Mi veniva
perché
però da dire
la debolezza della donna che se dice: ho fretta, stai, ficcami dentro questo intrauterino. Sì, non è lì il problema.
Mi viene da dire che però, per esempio, sul fronte UMTS, e questa è una domanda che poi vi faccio per dopo, se si riuscirà a salvare questo servizio è perché comunque l'utenza si è mossa, cioè c'è comunque un'utenza interessata a salvaguardare un servizio che gli serve, perché è un servizio comunque diverso dagli altri, perché una delle cose che vogliono fare, in un caso di un consultore milanese l'hanno fatto, è: ma perché dobbiamo avere delle strutture a parte, al di fuori? Ma questi consultori, ma mettiamoli dentro nei poliambulatori ASL generici, mettiamoli dentro negli ospedali, perché devono avere una struttura separata. Il motivo c'è, perché comunque è una struttura che è sul territorio e che io magari, un tempo sicuramente, adesso non so come, potrei avere la possibilità di fare un po' di controllo sociale su come funziona questa struttura. Se la struttura non funziona bene, te lo dico che non funziona bene e ti sprono anche perché vada. Concludo con un dato solo. Nelle regioni in cui c'è molto consultorio privato cattolico, i consultori pubblici stanno chiudendo. Cioè non si capisce bene il dato com'è. Se è perché ci sono meno consultori pubblici, allora trova spazio il consultorio privato cattolico. O se le regioni, per esempio, un dato a caso, la Val d'Aosta, dove da 20 anni ci sono 22 consultori, non ne hanno chiuso uno, sono sempre quelli, e lì consultori privati non hanno esigenza, non hanno modo di aprirsi. In Lombardia ne abbiamo persi tantissimi, tanto per dare un dato, hanno chiuso un consultorio pubblico a settimana negli ultimi 15 anni, in media, una settimana, via così. Fa controtendenza il meridione, incredibile, perché la Puglia, e anche lì bisognerebbe fare un'analisi su perché, parlare di sanità in Puglia e mettere un piede su una mina, però hanno aumentato tantissimo i consultori pubblici. In centro Italia più o meno rimangono, nel senso che si assestano. In Piemonte fino all'altro ieri sono aumentati, adesso bisognerà vedere che cavolo succede. E in Lombardia, in Veneto e in Lazio, dove c'è una forte presenza di consultori privati cattolici, i consultori pubblici sono stati chiusi. Una domanda che poi vorrei fare a te è capire un pochettino, voi non siete accreditate. Assolutamente. Esatto.
Ma neanche a pagamento, esatto. Ci mettono sul giornale.
E mi piacerebbe capire, poi una domanda che tengo per dopo, voi siete un po' in questa situazione particolare e come ci state dentro questa dinamica.
Okay. Con fatica.
Posso fare solo una domanda?
Sì. Allora, c'ho qui un bel pizzone che sinceramente non me lo sono letto. Sostanzialmente sono i locali, che tipo di locali hanno? Devi avere un certo tipo, per garantire la privacy, eccetera, devi avere una connessione ad internet, un computer, va bene, devi garantire la privacy delle sue utenti, devi avere un'equipe di un tot di personale, che credo che siano, se non ricordo male, il ginecologo, l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale e l'assistente sanitaria. Hanno fatto una delibera di recente in cui vogliono implementare questo numero aggiungendo una serie di figure, queste tipo il consulente familiare o altre figure un po' strane che non si capisce bene chi le forma, con che soldi, se il consultorio privato, per l'appunto avendo i volontari, c'ha più figure di forma, c'ha più personaggi da far configurare come Jolly in questo senso. Il consultorio pubblico, io sono andata al consultorio mio 2 mesi fa, c'è la ginecologa che deve fare anche la segretaria e anche tu, ha perso più tempo a disbrigare le robe burocratiche che non a farmi la visita a me, perché non c'ha la segretaria, deve smazzarsi queste robe qui.